Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, clarissa. Proposte da Rosario Tronnolone.
Un annuncio, una parola che viene da lontano. Dagli abissi dell'eternità, dalle profondità del mistero, dal cuore della Trinità. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio, ci dice la Scrittura. È un azzardo per la nostra mente risalire indietro, sempre più indietro, oltre ogni limite, persino prima di ogni concetto e di ogni evento ipotizzabile. Lì, nel disegno eterno, pensato e deciso dalla Trinità per noi prima di tutti i secoli, accanto al Figlio Redentore c'è posto per una giovane vergine di una città della Galilea chiamata Nazareth. Una creatura come noi, una vergine madre. Davvero è stupefacente il nostro Dio e ci lascia senza fiato. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, condensa in un versetto quello che nel Nuovo Testamento è il primo ricordo della madre del Signore. «Quando venne la pienezza del tempo, scrive Paolo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. Dio ha un figlio, l'Eterno entra nel tempo e lo fa attraverso una donna. Niente di più semplice, un figlio, una nascita, una donna». E niente di più vertiginoso, perché si parla del figlio unigenito, che è coeterno e consostanziale al padre. Una donna, una fanciulla sconosciuta, di una città ai margini della storia, chiamata a collaborare nel modo più decisivo al disegno della Trinità. Dio discese dalla sua luce, e tu eri per la sua sete la coppa più bella. Così il poeta Rilke canta in Vita di Maria l'abbassarsi di Dio, il suo cercare un grembo di donna per incarnarsi. L'attesa di un Messia attraversa tutta la storia di Israele, sempre risvegliata e rinfrancata dalle parole dei profeti. Perché le promesse di Dio trovano il loro compimento proprio quando sulle trame della storia si affaccia a Maria di Nazareth. Lasciamoci per un attimo provocare dalla domanda della poetessa di origini ebraiche Nelly Sachs. Se i profeti irrompessero per le porte della notte, incidendo ferite di parole nei campi della consuetudine, e cercassero un orecchio come patria, orecchio degli uomini ostruito d'ortica, sapresti ascoltare? Se a noi, frastornati dal chiasso, risucchiati dalle mille cose di ogni giorno, apparisse d'un tratto un qualche messaggero del mondo invisibile, sapremmo ascoltare? Sappiamo cogliere i richiami di quella vita che è appena sotto la scorza dell'apparenza e del luccichio delle seduzioni? Gli esili, misteriosi legami del reale, il filo invisibile che unisce ogni evento riconducendolo al Signore della storia e dei cuori, l'unità sostanziale delle cose. Maria è la donna dell'ascolto. La parola, mai deformata, rimpicciolita o trascurata, ha in lei sovranità assoluta. Maria è la donna dell'unità. Ha vivo il senso dell'unica cosa necessaria e vi aderisce con tutta se stessa. È la donna dello stupore. Ogni istante è per lei appuntamento di Dio, della sua sorprendente sapienza e gratuità. L'uomo, un essere della risposta. È un'intuizione di San Gregorio di Nazianzo, uno dei grandi cappadoci. L'uomo come realtà dialogica, come realtà creata da qualcuno che gli ha rivolto la parola. La sua più profonda verità è l'essere interlocutore di Dio, così che tutta la vita dell'uomo può essere benissimo intesa come il rispondere a colui che costantemente, incessantemente, gli rivolge la parola. La vita come risposta. Ciascuno di noi come risposta alla voce che ci ha tratto dal nulla, che ci ha invitati alla festa della vita, che ci ha voluto come elementi preziosi nel suo disegno di salvezza e di gioia. Tante nostre tristezze non vengono forse dall'aver smarrito le nostre radici e i nostri destini di eternità, dal vagabondare disorientati, senza un senso o uno scopo. Non alla pietra tocca fissare il suo posto, ma al maestro dell'opera che l'ha scelta, scrive Claudel nell'Annuncio a Maria. Ah, se tutti gli uomini come me capissero l'architettura, chi vorrebbe mancare al compito necessario, al posto sacro che il Tempio gli assegna? Esclama a più riprese Pietro di Craon, il genio costruttore di cattedrali dell'Annuncio a Maria di Claudel. L'iniziativa è sempre di Dio, e sempre ci trascende, ci supera, ci sconcerta. Così è stato per la millenaria attesa di Israele e così è per ogni attesa del nostro cuore, sempre. Dinanzi all'agire di Dio, neppure Maria ha meriti, bravure da vantare. Tutt'al più sa che la spiegazione ultima è l'amore. Sa che quel Dio che conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome, ha chiamato anche lei, l'ha pensata, voluta, amata. E non solo l'ha chiamata alla vita, ma anche ad essere sua figlia, somigliante a lui, partecipe della sua eternità. Occupare quel posto che da sempre il maestro dell'opera ha pensato per lei è vivere già ora nella gioia. Per Maria la vita, prima di essere una domanda, è una risposta, semplicemente. Un'impazienza d'ali dentro di me improvvisa. È l'impulso del volo, se non ancora la direzione del volo. Qualcosa mi ha chiamata, qualcosa in me risponde. Io che rispondo, sono sconosciuta a me stessa, come la voce che mi chiama. Certezza senza mappe è l'invisibile. Le sue vie hanno nel cuore il loro azimut. Come rondine al suo primo viaggio, io non so quale mare dovrò attraversare, ma mi preparo oscuramente a traversarlo. Questa poesia di Guidacci illustra come per la piccola fanciulla di Nazareth, che già aveva fatto della propria verginità un deliberato proposito del cuore, tutto comincia con un fiat, con un sì, che sconvolge completamente i suoi progetti, che la trasporta in un paesaggio di estrema solitudine, sconosciuto a lei stessa. Uno spazio ignoto, inverificabile. Maria non trattiene nulla, neppure la propria verginità, e riceve una verginità nuova, dall'alto, che dice la sconvolgente irruzione di Dio in lei e, da allora, nella nostra storia. Cosa fu quel fiat, più esile d'un respiro, eppure vincolo di tutta una vita? Cosa attraversò il cuore vergine di Maria? Alda Merini, in Magnificat, un incontro con Maria, ha scritto: «Io sola, povera fanciulla ebrea, che devo credere e ne ho paura, Signore, perché la fede è una mano che ti prende le viscere, la fede è una mano che ti fa partorire». La fede di Maria non ha sconti. Come la nostra, conosce il turbamento, deve fronteggiarsi con l'incredulità. È cammino a tratti faticoso e drammatico. Il Signore Gesù non ci ha promesso strade appianate e montagne facilmente valicabili. Ci ha detto invece che i monti che incontriamo nel nostro cuore, nella Chiesa e nel mondo, si possono spostare, e che per farlo basta una fede pari ad un granello di senape. E ci ha invitato a mettere in gioco tutti noi stessi, a usare bene entrambe le ali che ci ha fornito la sapienza misericordiosa del Creatore, quella della fede e quella della ragione, se non vogliamo che il volo risulti fin dall'inizio impossibile. La fede non è esperienza intimistica e facile credulità. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Chiede legittimamente Maria. Solo la fede ci libera dai fili che ci legano ai vari burattinai, visibili o invisibili, e ci preserva da ogni inganno e tirannia, e ci rende capaci di conoscere e di godere la bellezza del disegno divino, di respirarvi dentro, come in un immenso oceano in cui ogni goccia trova casa. Non obbedire a chi ti dice di rinunziare all'impossibile. L'impossibile solo rende possibile la vita dell'uomo. Tu fai bene a inseguire il vento con un secchio. Da te soltanto, si lascerà catturare. Ha scritto ancora Guidacci. Lampada per i miei passi è la tua parola. La tua parola, la mia vita. E la vita fiorisce.
Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria, meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.